Innanzitutto, una rassegna stampa, quella di questa mattina, particolarmente densa, particolarmente piena di cose, sia perché ovviamente c'è tutto quanto sta succedendo a Gaza e dintorni, di cui si parla, ma se ne parla sia in sede di cronaca, ovviamente, sia anche in sede di analisi e di ipotesi su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. C'è qualche cosa di interessante scartabellando qua e là. C'è purtroppo poi la cronaca che ci riporta ancora una volta a Bruxelles, con un attentato di un personaggio, si suppone, legato all'ISIS o comunque insomma nel mondo jihadista, che ha ucciso due tifosi svedesi che si stavano apprestando ad andare allo stadio per vedere la partita di calcio fra le rappresentative belga e svedese. Tutto questo nella città che vide, peraltro, che fu protagonista, suo malgrado, del Bataclan, perché poi diciamo gli attentati del Bataclan, come ci ricordiamo, interessarono in qualche modo anche Bruxelles. C'è questo, ovviamente. Poi ci sono le elezioni, due importantissime tornate elettorali a livello internazionale. Di quella in Ecuador probabilmente ne parlerà soltanto il Manifesto, visto che la maggior parte dei quotidiani ne avrà già parlato ieri, immagino, dove ha il candidato di sinistra o di centrosinistra, la candidata di sinistra o di centrosinistra, che se dir si voglia, che era data per favorita, invece ha perso. E soprattutto però c'è la Polonia. Qui dopo quasi 20 anni, mi sa, fra una cosa e l'altra, il potere di Kaczynski, prima dei gemelli Kaczynski, poi un Kaczynski solo, visto che l'altro gemello è morto in un incidente diversi anni fa, sembra essere evaporato. Le elezioni di domenica, il cui spoglio è andato rilentissimo ieri, hanno visto l'ascesa di una nuova futura maggioranza di governo antipopulista, mettiamola così. Più o meno qualcosa di simile, poi però vedremo cosa c'è di simile e cosa c'è di no, a quanto avvenuto in Spagna, nello Stato spagnolo, alle elezioni generali di qualche mese fa. E ci sono poi tutta una serie di questioni interessanti di cronaca e di cronaca politica che vengono dall'Italia, che però dovremmo andare a vedere, diciamo, all'interno dei quotidiani. C'è una storia come quella della pista da bob per le future Olimpiadi invernali che si tengono in Italia, come sapete, e che però alla fine non si farà più la famigerata pista di bob di Cortina da un pezzo. E poi, se avremo tempo, un molto interessante, molto preoccupante avvicinamento in Sudtirolo fra la Sudtirolo e Volkspartei e Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, che è erede di quel movimento sociale italiano che a Bolzano ebbe una delle sue roccaforti, scagliandosi sempre e comunque contro qualsiasi cosa si richiamasse alla lingua e alla cultura tedesca, sembrano essere cambiate alcune cose e insomma bisognerà verificarle. Detto questo, fatta questa lunga premessa, cominciamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani più venduti. Iniziamo dal Corriere della Sera, che apre su Bruxelles: torna la paura in Europa, Bruxelles uccisi due tifosi svedesi, sospesa la sfida con il Belgio. Ecco, da questo punto di vista abbiamo fatto qualche passo avanti dopo l'uccisione a freddo. La partita non si è giocata, è sacrosanto. Il killer gridava alla Akbar, poi è scappato, e poi il video in cui ha rivendicato il suo essere dell'ISIS. Il Belgio ferito e il fantasma dei lupi solitari, scrive Guido Limpio in un'analisi che poi troviamo a pagina 9. Quindi Gaza, gli Stati Uniti in campo, Blinken vede Netanyahu, aiuti nella striscia, l'ipotesi di una visita di Biden. Anche qui diciamo c'è un commento, un fondo, firma di Goffredo Buccini, il fattore tempo e le scelte difficili di Israele. Ancora dal confine libanese, scrive Francesco Battistini, noi in fuga dai missili di Hezbollah, dal sud della striscia di Gaza i civili bloccati, i profughi in coda al valico con l'Egitto. Questo diciamo per quanto riguarda l'internazionale, la cronaca internazionale. Poi abbiamo un'altra delle grosse notizie di oggi, ovvero sia la manovra economica. Non ci sono state grandi sorprese, quello che ci si doveva aspettare è arrivato. Insomma, non è una manovra lacrime e sangue, ma non è neanche una manovra diciamo particolarmente incisiva. Si sapeva che sarebbe stato così. Abbastanza diversa la situazione rispetto a quella approvata un anno fa, che poi era la vecchia, ma la manovra del precedente governo, insomma firmata da quello nuovo, ma la manovra era quella precedente. Una manovra da 24 miliardi, scrive il Corriere, seria e realistica, la definisce la Meloni, le misure per famiglie e imprese. E poi dalla Polonia il voto premia l'europeista Donald Tusk, svolta in Polonia, bocciati i sovranisti. Quindi sempre per quanto riguarda l'economia si parla della rete TIM e del ruolo del Ministero del Tesoro. Per TIM è arrivata la doppia offerta del fondo KKR, ma il titolo cade in borsa. E poi dicevamo della pista di bob di Cortina, Olimpiadi Milano-Cortina, la pista non si farà, le gare di bob andranno all'estero. Infine Beppe Severgnini parla del caso di gossip e di cronaca che sta ammaliando gli animi, almeno quelli di alcuni, ovvero sia i giocatori di calcio che scommettono nonostante non potrebbero. Le scommesse ai nuovi campioni, scrive Beppe Severgnini, giovani, ricchi e soli, i calciatori e l'azzardo. Così la prima pagina del Corriere della Sera. Anche Repubblica apre sul duplice omicidio di Bruxelles, attentato a Bruxelles, il ritorno del terrore. Un jihadista dell'ISIS ha aperto il fuoco nel centro della capitale belga, uccidendo due persone al grido di Allahu Akbar. Caccia all'uomo, fuggito in scooter con un'arma da guerra. Sospesa la partita Belgio-Svezia in programma all'Aisel, stadio che evidentemente non porta bene per niente. Poi su Gaza Putin offre una mediazione, sono due anni che Putin offre mediazioni ovunque, raramente trovando riscontro, però lui le offre. E poi diciamo, considerato che è colui che ha raso al suolo completamente la città di Grozny, facendo qualche centinaio di migliaia di vittime nel corso della seconda guerra cecena, ma di questo poco si parla. Diciamo, potrebbe avere un ruolo sia come mediatore, ma sia anche come consulente. E da Hamas intanto arriva il primo video di un rapito, anzi di una rapita, credo. Quindi abbiamo Patrick Zaki che dice liberate tutti gli ostaggi, quindi un po' ricentrato le sue, riformulato le sue dichiarazioni di qualche giorno fa. Abbiamo la legge di bilancio, qui il parere di Repubblica diciamo è molto più, se più negativo rispetto a quello del Corriere, una povera manovra la definisce il quotidiano e intervengono Chiara Valerio che parla delle famiglie secondo Meloni e poi niente poco di meno che Carlo Cottarelli che definisce quella aperta dal governo la saga della precarietà. Quindi la Polonia con Donald Tusk che porta al trionfo l'opposizione, sconfitti i populisti, al trionfo, è stata una lotta fino all'ultimo, fra l'altro una vittoria resa possibile da un'affluenza al voto incredibile, perché si è tornati addirittura ai livelli di fine anni 80. Comunque sicuramente diciamo si tratta di una contesa elettorale storica, giovani e donne tengono Varsavia legata all'Europa, leggeremo tanti articoli, ma certo così come fu un momento importantissimo diciamo l'approdo del PiS, dei gemelli Kaczynski alla guida della Polonia, che credo sia il quarto paese per popolazione nell'Unione Europea, fu l'inizio dell'ascesa del populismo, della demagogia di destra, del sovranismo. Beh, così come fu importante quel momento, evidentemente è importante anche questo. Passiamo al manifesto che, come Avvenire, come immagino molti altri quotidiani, non ha per ragioni di tempo potuto coprire la notizia di Bruxelles. Qui siamo di nuovo a Gaza, un popolo di troppo, oltre 1 milione di palestinesi sfollati e l'acqua è finita. Ma il valico di Rafah con l'Egitto resta chiuso, Israele non autorizza l'ingresso di aiuti a Gaza, una catastrofe imminente, annuncia l'OMS, Biden verso un viaggio nella regione. Il Cairo chiama a raccolta Europa e paesi arabi. E ancora ci sono le cronache di Michele Giorgio, c'è Judith Butler che in un intervento che ieri ha fatto un intervento diciamo piuttosto ascoltato e registrato, e oggi si fa intervistare da Giansandro Merli, dice la Butler, la filosofa insomma molto nota, non credo serva presentazione, serve una coabitazione politica tra uguali, la violenza potrà finire solo con la democrazia. Intanto a Tel Aviv è giorno di sirene e proteste contro il governo Netanyahu, gli ostaggi sono stati dimenticati. Oltre a questo, l'altra notizia che appare sul manifesto, almeno fra le notizie principali, è ovviamente quella relativa alla legge di bilancio, tagli per tutti e nessuna modifica, il governo approva il disegno di legge di bilancio, e poi in alto abbiamo la Polonia con il partito di Kaczynski che arriva al 36%, ma partiva dal 43% e soprattutto non ha la maggioranza, e non ha la maggioranza perché i sondaggi, tutti i sondaggi, così come esattamente come è accaduto con lo Stato spagnolo pochi mesi fa, dicevano che sì, probabilmente la destra conservatrice non sarebbe riuscita a governare da sola, ma avrebbe sicuramente potuto governare in coalizione con un'estrema destra definita in ascesa. Non è stata così, non è stato così per fortuna con Vox in Spagna, non è stato così neanche con questa Confederazia, così si chiama, non credo si pronunci così, ma insomma mi scuserete. Che è questa formazione all'estrema destra diciamo dell'agone politico polacco. Guido Calderone intervista una scrittrice, la scrittrice israeliana Sarai Shavit, e infine Giuseppe Gariazzo ci parla dell'omicidio del regista di uno dei padri del moderno cinema iraniano, Dariush Mirzoui, che è stato assassinato in casa sua insieme alla moglie e sceneggiatrice Mohammad Ifa. Aveva tanto lottato contro la censura, per la democrazia, per i diritti, e questo è quello che avviene in Iran. Poi abbiamo Avvenire, anche qui si parte dal Medio Oriente. La foto è quella del funerale di una vittima di Hamas, e un passo oltre l'odio è il titolo di Avvenire. Ancora bombe e morti in Medio Oriente, le vittime ormai sono quasi 5.000, attentato a Bruxelles, 2 uccisi e diversi feriti. Avvenire invece ha fatto in tempo a mettere la notizia. Restano chiusi i valichi per gli sfollati della striscia, Israele evacua i civili dalle aree di confine, centinaia di voci di pace ad Avvenire da tutta Italia, oggi giornata di preghiera e digiuno. Poi abbiamo Tel Aviv che sgombera le zone di frontiera, una gara di solidarietà per i kibbutz, i profughi ancora bloccati al valico di Rafah, e l'Iran che dichiara ostaggi liberi con lo stop ai raid. Iran che, come vedremo più diffusamente all'interno, ha una posizione particolarmente attendista e sembra stare bene attenta, al di là di qualche proclama, quella a non impelagarsi nel già complicato scenario. Poi abbiamo la manovra, sconti IRPEF per le famiglie ma è stretta sulle pensioni, varata la manovra. Aumenta il contributo al Servizio Sanitario Nazionale per alcuni stranieri. Ecco, questa è una delle misure probabilmente più odiose che sono state prese, cioè la necessità per gli stranieri extraeuropei residenti ma non cittadini, mi pare di capire, di pagare una sorta di gabella annuale di 2.000 euro per essere iscritti nelle liste del Servizio Sanitario Nazionale. È pure vero che poi bisogna leggere anche com'è la norma in sé, perché sappiamo bene che una cosa sono gli annunci, altra cosa poi sono le leggi e i provvedimenti come sono scritti. Quindi l'Europa orientale, con Tusk che trova i voti per un governo in Polonia, mentre la guerra in Ucraina arriva al 600° giorno, Putin riparla di dialogo. Non credibilissimo, ecco. È un po' come quando fa il mediatore. E quindi abbiamo il Messaggero che apre con la manovra. I grandi classici del Messaggero, apre con la manovra e soprattutto con il bonus, apre con il bonus agli statali, una finanziaria da 24 miliardi, pubblica amministrazione, maxi anticipo fino a 2.000 euro con premi e welfare detassati, 100 euro ai redditi medio-bassi, tagliato il canone RAI, 20 euro, sgravi alle madri lavoratrici dal secondo figlio. Insomma, il Messaggero è abbastanza contento, almeno fa finta di essere contento. E poi abbiamo l'inflazione italiana che rallenta ancora, non tantissimo, pure qui dal 5,4% al 5,3%, ma insomma è già qualcosa, ci dice il Messaggero. Poi abbiamo Bruxelles, il terrore dell'ISIS a Bruxelles, terrorista uccide due tifosi svedesi in centro, rivendicazione social, poi fuga verso lo stadio, e le varie dichiarazioni sulla guerra le abbiamo già lette. Da Catania, anzi da Gran Michele in provincia di Catania, le accuse pesantissime nei confronti del preside di un liceo artistico che è stato arrestato ai domiciliari per abusi e violenze per ora su 7 allievi, ma si teme che potrebbero essere decisamente di più. E infine il Messaggero ci ricorda che oggi è la notte delle edicole, luci accese in tutta Italia per rilanciarle, l'iniziativa nelle città tra le 19 e le 21. E allora, che cosa è? Qui abbiamo perso un po' di cose e altre altre testate, altre prime pagine che dovevamo vedere, sempre se riusciamo a ritrovarle. Eccole qua. Allora, per quanto riguarda le grandi testate nazionali, diciamo, non c'è La Stampa che apre sul piano Biden per evitare la guerra, e come dire, è curioso che tutti invochino l'intervento degli Stati Uniti, diciamo anche quelli che dovrebbero essere decisamente opposti agli Stati Uniti, in un quadrante da cui gli Stati Uniti ormai più di 10 anni fa avevano dichiarato di volersene andare, e in molta parte se ne erano anche andati. Ecco, diciamo è un po' un contrappasso per tutti quanti. Comunque, il piano Biden per evitare la guerra, dice La Stampa, domani il presidente USA in Israele, no all'invasione di Gaza, ostaggi liberi con lo stop ai raid, dice l'Iran, e Domenico Quirico che parla del panarabismo in crisi. Così la prima pagina della Stampa. Poi abbiamo da segnalare, vabbè, domani punta sulla Meloni, la mini manovra di Meloni è fragile, briciole a tutti ma i conti non tornano. E che cos'altro? Vabbè, le testate che si occupano di diritto. Oggi l'Unità apre sì con la guerra, ma apre, diciamo, come tutti gli altri quotidiani, ma mette particolare spazio e attenzione su questa norma relativa al Servizio Sanitario Nazionale per stranieri esclusi. L'Italia sceglie l'apartheid, titola l'Unità, niente cure ai migranti esclusi dal sistema sanitario, ferocia contro la Costituzione, l'umanità e il buonsenso. Ecco, soprattutto il buonsenso. Poi ancora diamo un'occhiata anche alla prima pagina del Dubbio, anche qui però diciamo il Medio Oriente sugli scudi, annientare Hamas ma evitare stragi, la linea USA a Israele, Biden cerca di attenuare la furia di Netanyahu, ancora razzi di Hamas su Gerusalemme e Tel Aviv. E vedremo poi all'interno, qualcosa diciamo traspare alle prime pagine, ma all'interno vedremo come sotto l'egida dell'Egitto, il beneplacito degli americani, evidentemente insomma anche quello di, se non tutti, molti paesi arabi, si inizia a pensare, e forse qualcuno ci sta già lavorando, a una sorta di amministrazione come dire internazionale o para internazionale su Gaza, gestita magari in maniera condivisa dalla Lega Araba con l'aiuto dell'Unione Europea. E insomma, questo almeno diciamo quello di cui si ascolta il brusio, poi si vedrà un po'. E non mi pare che ci sia molto no, ecco, le questioni di giustizia però ci sono. C'è la Russia, la giustizia di Putin, in celle illegali di Navalny, il diritto di difesa abolito a Mosca. Ci risiamo, nella Russia di Putin l'assimilazione tra avvocato e imputato condannato è diventata una triste realtà. Vadim Kojev, Alexei Lipster e Igor Shergunin, legali di Alexei Navalny, sono stati perquisiti e arrestati per partecipazione a una comunità estremista. Beh sì, direi che diciamo lo stato di diritto, se ne rimaneva qualche briciola, proprio l'abbiamo dato in pasto ai piccioni. E però poi da diciamo quel quadrante arriva anche la notizia che la destra perde il governo in Polonia, e Daniele Zaccaria scrive: ecco perché la vittoria europeista in Polonia è una buona notizia. Beh, anche lì, diciamo, l'avvocatura locale, ma anche quella internazionale, ne avrebbe di che raccontare su come sono stati gestiti i tribunali, su come è stata gestita la giustizia nel corso di tutto nel corso di questa epoca Kaczynski, chiamiamola così. Comunque sono le 8:50 e con la lettura del dubbio noi possiamo considerare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Ci prendiamo un breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Allora, 8:55, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto della nostra rassegna stampa mattutina. Dopo le prime pagine andiamo a dare un'occhiata a quello che si scrive all'interno dei quotidiani di oggi, così come per le prime pagine anche per le letture interne iniziamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che ovviamente apre con Gaza e con il Medio Oriente. Pagina 2 e a pagina 3 la sezione si chiama l'assedio di Gaza. Stallo al valico di Rafa, la striscia resta chiusa, scrive Guido Limpi. Israele e Hamas sostengono di aver acconsentito al passaggio di aiuti e palestinesi con doppia nazionalità, ma la tregua non c'è. L'obiettivo dello Stato ebraico è la liberazione dei 199 ostaggi. Secondo i terroristi, almeno 22 sarebbero morti nei raid. E poi abbiamo un piccolo focus sulla penisola del Sinai, definita terra di traffici e di estremisti islamici, che Al-Sisi ha contrastato senza convinzione. Nell'area cuscinetto anche 75 militari italiani. Il Rais vuole mantenere rapporti con un'ala di Hamas e conservare relazioni con Israele. Che insomma è complicato, però ci si può riuscire, evidentemente. Ieri credo proprio il Corriere ricordava fra l'altro che il Sinai diciamo a un certo punto fu annesso da Israele e poi fu restituito in seguito, se non vado errato, agli accordi di Camp David e comunque diciamo alla attenuazione, se non alla pacificazione del conflitto fra Egitto e Israele. E ricordava il Corriere, diciamo, che in quel momento ci sarebbe stata anche la possibilità, diciamo, di unire al Sinai anche la striscia di Gaza, ma l'Egitto non ne volle sapere. E dal punto di vista egiziano, diciamo, è anche comprensibile. Dal punto di vista poi delle parole di pseudo solidarietà da parte degli stati, di molti stati arabi, se non quasi tutti, nei confronti del popolo palestinese, poi altra cosa, ovviamente. Ma appunto torniamo alla Realpolitik, rimaniamo alla Realpolitik, pagina 5, la diplomazia. Biden valuta se volare in Israele. Il presidente aveva definito un errore l'eventuale occupazione di Gaza. Gli Stati Uniti pronti a inviare 2000 soldati. E poi Blinken, quindi diciamo il ministro, il plenipotenziario degli esteri, il ministro degli esteri statunitense, con Netanyahu nel bunker, una corsa a tappe per evitare l'escalation. Così diciamo la cronaca della giornata a Gaza e più in generale nel Medio Oriente. Poi abbiamo le cronache dall'Europa, da Bruxelles, purtroppo con questo attentato precedente a una partita. Spari in centro con il fucile, terrore a Bruxelles, due morti. L'assassino ha colpito dei tifosi svedesi in trasferta, la partita sospesa dopo il primo tempo, spettatori bloccati nello stadio. E poi sempre Guido Limpi, oggi proprio infaticabile, parla del caso dei Corani bruciati e dell'odio in Medio Oriente. Torna l'incubo Jihad e dei suoi agenti in sonno. Il terrorismo di influenza, così lo definisce Olimpio, pesca tra i lupi solitari, e poi ci sono microcellule che possono arrivare da fuori, ma spesso sono locali. Quindi abbiamo il Presidente della Repubblica Mattarella che traccia la linea, ormai diciamo così come i gloriosi tempi del primo governo Conte, è sempre più fermo e sempre più preciso nel tracciare la linea, linea che peraltro poi viene in realtà alla fine anche abbastanza seguita da, se non tutte le forze politiche, molte o almeno le più rilevanti. Comunque, ieri è l'ottantesimo anniversario del rastrellamento del ghetto, quindi ovviamente celebrazioni particolarmente solenni. C'era Mattarella che ha dichiarato che l'attacco di Hamas è un attacco vile, che il Medio Oriente è ancora in fiamme, che bisogna aiutare i civili di Gaza e liberare gli ostaggi. Insomma, questa è la linea che poi mi pare che sia anche la linea del Vaticano, e mi pare sia una linea abbastanza generalizzata a questo punto. Italia e Giordania unite sui corridoi umanitari, leggiamo nella stessa pagina. Quindi l'altra grande questione del giorno, almeno dalle nostre parti, è ovviamente la manovra. Se ne parla a partire da pagina 14. Ecco la manovra da 24 miliardi, è seria e realistica, dice la Meloni. Sì, in Consiglio dei Ministri, zero emendamenti in aula, allarme delle opposizioni. Vabbè, ma l'aula ormai è questo, si è fatto di tutto per tenerla un'aula sorda e grigia, per farla diventare un'aula sorda e grigia, ancora non un bivacco di manipoli, però sorda e grigia forse sì. E su questo, la destra ha responsabilità anche abbastanza relative, e però poi si arriva al fatto che una manovra viene votata senza nessun tipo di discussione. Ma la questione, esula dal bilancio, è parecchio più lontano, ahi noi. Poi c'è anche un'intervista abbastanza embedded dal vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo, che è l'uomo di Fratelli d'Italia dentro il ministro dell'economia, e ovviamente tutto molto bene, aiuti alle fasce medio-basse fino a 1.300 euro l'anno, lotta all'evasione degli autonomi, eccetera eccetera. In realtà, ce lo spiega Marco Cremonesi nella pagina successiva, ci sono diversi imbarazzi, in particolare da parte leghista, sulle pensioni, perché tutte le varie sparate sulla Fornero di Salvini e compagnia si sono rivelate quello che erano, aria fritta. Giorgetti smussa, Salvini dice che il superamento della Fornero sarà un obiettivo di legislatura. Quando cominciamo con gli obiettivi di legislatura vuol dire che se ne parla nel 2000 mai. Poi ancora questioni italiane, dicevamo di questo riavvicinamento che trovo abbastanza significativo e abbastanza da notare in Sud Tirolo, dove si vota domenica, perché fra l'altro si vota in Trentino Alto Adige, nelle due province autonome di Trento e Bolzano. Ci sono diverse tornate elettorali regionali anche piuttosto importanti, che immagino si concluderanno con una conferma della destra al governo, visto che dall'altra parte non è che ci siano molti segnali di vita. Però che a Bolzano, che nella provincia di Bolzano su Tirolo del Fospartai e Fratelli d'Italia adesso siano quasi amici, come scrive Marco Angelucci, è sicuramente da rimarcare, perché stiamo parlando, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, del partito erede di Alleanza Nazionale e ancora prima di quel movimento sociale italiano, che della lotta a tutto ciò che era tedesco fece la sua bandiera, la lotta contro ogni tipo di autonomia, la lotta contro ogni cedimento all'elemento di lingua tedesca, e sostanzialmente il rimpianto della pulizia etnica e dell'italianizzazione forzata degli anni 20. Ecco, è vero che ne è passata di acqua sotto i ponti, ed è vero che questo asse che arriva a sorpresa diciamo, ha poco a che vedere con l'ideologia e molto a che vedere invece con le promesse sull'autonomia e soprattutto sulle politiche agricole che ha portato avanti il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, però ecco, ritengo che siano elementi da segnalare, almeno per noi, visto che per quanto riguarda la politica nazionale mi pare che si proceda serenamente in una sorta di mancanza di consapevolezza generale. E allora torniamo alle politiche internazionali e andiamocene in Polonia, dove, come detto, queste elezioni generali di domenica rappresentano una svolta poderosa, perché si tratta della fine, almeno sembrerebbe, del governo gestito dal partito ultrapopulista PiS e da Jarosław Kaczynski, un dominio sulla Polonia che è iniziato tanti anni fa, che ha avuto grande influenza su tutta l'Europa, su tutta l'Unione Europea, e che adesso sembrerebbe essersi interrotto. Polonia, tra svolta politica e cautela, scrive Marco Imarisio, niente sarà più come prima. L'unica maggioranza possibile è quella dell'opposizione, che però teme le manovre dei sovranisti. Le grandi novità sono i centristi di Terza Via, che hanno preso bene il 15%, ma è andata bene anche la sinistra, la formazione di sinistra polacca, quella diciamo istituzionale, è intorno all'8%, insomma, percentuali che qui se le sognano. E sempre Marco Imarisio parla di Donald Tusk, il leader di Piattaforma Civica, grande rivale dei Kaczynski, Europa e Machiavelli. La rivincita di Tusk sul rivale di una vita, così il leader moderato, ha costruito la sfida al potere di Kaczynski. Poi, diciamo, elezioni più lontane, ma anche queste, ai noi, sono da rimarcare. In Ecuador, quell'Ecuador che non tantissimi secoli fa, insomma, l'Ecuador della Revoluzione Ciudadana, era l'Ecuador di Correa, ma era anche l'America Latina di Morales, di Chavez, insomma. Un continente che sembrava aver preso una certa direzione, direzione che sembra essere decisamente cambiata. Il titolo è pessimo. Il principe delle banane è presidente. Comunque, ci spiega il Corriere, Daniel Noboa Azin, figlio dell'uomo più ricco dell'Ecuador, deve in realtà ringraziare la moglie Lavinia, modella, nutrizionista e influencer di origini italiane, se domenica è stato eletto presidente. È il più giovane della storia del paese sudamericano, laureato alla Stern School of Business di New York, doppio master alla George Washington University. Noboa ha un curriculum di tutto rispetto, ma la sua esperienza politica è limitata alle sfortunate campagne elettorali del padre, magnate dell'agroindustria bananiera, che per ben 5 volte si candidò alla presidenza. E poi, insomma, ci spiega la giornalista che c'è riuscito grazie anche o forse soprattutto alla moglie, che è una bravissima influencer e TikToker. E poi la cronaca, eletto al ballottaggio con il 52% dei voti contro il 48% di Luisa Gonzalez, erede della sinistra correista che ha governato da Correa, che ha governato a lungo l'Ecuador. Il liberale Noboa non ha molto tempo per mettere in sicurezza un paese che ha vissuto una sanguinosa campagna elettorale, culminata con l'assassinio del candidato Villavicencio in agosto, ed è da tempo assediato dai cartelli del narcotraffico a causa della sua posizione strategica tra Colombia e Perù, i due principali produttori di cocaina al mondo. Resterà in carica peraltro solo 17 mesi, sino alla fine del mandato originario del presidente uscente Lasso, che ha sciolto il Parlamento per evitare l'impeachment. Così la così l'Ecuador, e infine, diciamo, per chiudere con una nota di allegria, da presidenti uscenti a un ex presidente, anzi un ex presidente del Consiglio, un ex cancelliere. Parliamo di Gerhard Schröder, il 79enne ormai ex esponente dell'SPD, credo cancelliere tedesco dal 98 al 2005, poi diventato boiardo per la Gazprom e per tutta una serie, diciamo, di vari conglomerati affaristico-finanziari, uno peggio dell'altro. Ma la storia, diciamo, è più divertente. Schröder offre la cena ma non paga gli extra, arriva la polizia. L'ex cancelliere invita alcune persone in un ristorante bistellato, manco una stella, due stelle, di Amburgo. Poi non salda i 6.000 euro in bevande spesi dal suo ospite iraniano. Questa è la faccia della Sharia, 6.000 euro di vino e neanche pagati. Vabbè. Torniamo alle cose più serie e anche molto più tristi, i femminicidi, il killer e il braccialetto elettronico. Qui stiamo parlando, diciamo, dell'omicidio che è avvenuto, qua bisogna tenere la contabilità, è una cosa complicata, in provincia di Ancona lo scorso weekend. Ve lo ricorderete, un uomo, sono talmente tanti che è difficile ricordarseli uno per uno. Comunque l'uomo che ha sparato alla moglie da cui si stava separando dopo anni di violenze domestiche, e poi ha chiesto alla figlia adolescente di chiamare la polizia. Il killer, il braccialetto elettronico, era difettoso, io l'avevo segnalato. Ancora il caso dell'alert mai scattato, la confessione del marito assassino suonava senza ragione. Ah, ecco, quindi diciamo che il marito assassino dice: no, ma non sono stato io, è colpa del braccialetto elettronico che non funzionava. Che non funzionava bene. Poi arrivano anche le dichiarazioni del figlio: ho visto mia madre soffrire da sempre, lui la picchiava tutti i giorni, questo è il figlio maschio, la figlia femmina è quella che è stata costretta a avvertire la polizia che il padre aveva ucciso la madre. E poi, a proposito di appunto di braccialetto elettronico, è stato introdotto con il codice rosso, ma è un errore pensare che da solo basti, scrive Elisa Messina. Dalle Marche alla Sicilia, al Catanese, il preside abusava di noi nel suo ufficio a scuola, le alunne lo fanno arrestare. A Catania le testimonianze di 7 studentesse. Sono stato frainteso, dice lui. Secondo l'accusa, convocava le sue vittime con la scusa di parlare del loro rendimento. Poi abbiamo una questione relativa alle persone non vedenti e ai loro cani guida. I non vedenti e i loro cani guida, tanti ostacoli, siamo discriminati. A Milano la protesta, problemi con taxi e nei luoghi pubblici. Anche solo entrare in un supermercato per noi può diventare un'impresa. Infine, nella sezione della cultura, da Hiroshima, che dir si voglia, all'Ucraina, qui siamo a pagina 31, la memoria degli Ibakusha, perché l'orrore non torni più. Sono gli ultimi sopravvissuti del 6 agosto 45, ora hanno iniziato a parlare, incontri a scuola e anche manga. Avevo 3 anni, la bomba mi ha rubato tutto e la città giapponese accoglie 2.000 profughi in fuga dall'Ucraina. Così la lettura del Corriere, 9:14 minuti primi, brevissimo intermezzo musicale e poi torniamo con i prossimi quotidiani.
ribbon, one scotch and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here, I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sit there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night of Olay. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, it was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill.
Allora, 9:17 dalle colonne di, del Corriere, ci trasferiamo a quelle di Repubblica. Allora, Repubblica apre con Bruxelles. Torna il terrorismo a Bruxelles, sono dell'ISIS, che vi piaccia o no. Un uomo armato di Kalashnikov uccide due svedesi nel centro della capitale belga, in città, per la sfida delle due nazionali. Poi si dà la fuga, diretto verso lo stadio, postando video sul web. Sospesa la partita, bloccati 35.000 tifosi. L'Europa ha soqquadro, dice Macron. La capitale dell'Unione rivive l'incubo attentati del gruppo di Molenbeek. Stiamo parlando ovviamente degli attentati del 2016. E poi ancora la pagina successiva, vendico i musulmani, il risveglio di Sluma, la cellula dormiente, l'allarme in tutta Europa. In Italia massima allerta, luoghi sensibili blindati come i tempi dell'11 settembre. Quindi abbiamo la ovviamente subito dopo la le cronache da Gaza, non si passa da Rafah, la striscia allo stremo, Hamas diffonde un video degli ostaggi, salgono a 1.800 i morti israeliani per gli attacchi del 7 ottobre, mia la responsabilità, dice il capo dello Shin Bet. Intanto una sola tanica d'acqua a famiglia, non resta più tempo, salvateci, nella città mancano i beni di prima necessità e non sono ancora arrivati gli aiuti umanitari. Ancora dalla Cisgiordania, quello che succede a livello politico. Hamas non rappresenta i palestinesi, così Abu Mazen vuole riprendersi Gaza. E poi c'è un'intervista a Mustafa Barghouti, che viene presentato come il mediatore fra Fatah e Hamas. La NP è finita, dice Barghouti, adesso un governo di unità per convivere con Israele. È interessante, diciamo, tutta l'intervista, anche se insomma, non dice chissà quali novità, però a un certo punto verso la fine chiede l'intervistatrice: non temete di essere trascinati in una guerra altrui, di tornare pedine di un gioco più ampio? Certo, ma sono dinamiche su cui la nostra influenza è minima, come anche quella di Israele, perché se c'è una cosa che abbiamo in comune è che veniamo usati, anche per questo è tempo di parlarci, perché alla fine siamo noi a stare qui, non quelli che tifano dagli spalti. Ecco, proprio una verità più sacrosanta di questa Barghouti non la poteva tirare fuori. E poi sugli accordi di Oslo dice: in Cisgiordania abitano quasi 500.000 coloni, 200.000 altri sono a Gerusalemme, siamo sparsi in più di 165 frantumi di terra. Avere due stati qui ormai è un problema geografico ancora prima che politico. Finora abbiamo provato solo l'occupazione o la guerra e non ha funzionato. Perché non proviamo piuttosto a vivere tutti insieme e tutti uguali? Così Mustapha Barghouti al termine di questa intervista. Quindi la manovra, anche se qui ovviamente la visione di Repubblica è decisamente più negativa rispetto a quella del Corriere, via libera alla manovra, sarà da 24 miliardi, solo uno per la famiglia. Un Consiglio dei Ministri lampo approva il DDL di bilancio. Interventi su IRPEF, cuneo fiscale, canone RAI e sanità, asili gratis con due più figli, dice la Premier, ma la promessa si rivela un blef. Nessun emendamento, racconta Tommaso Ciriaco. Meloni e Giorgetti esaudano le Camere e Salvini finisce all'angolo. Le risorse scarseggiano e la Premier blinda la manovra da approvare entro il 14 dicembre. E si prevede un'altra stretta sulle pensioni con quota 104 flessibile. Le cronache dalla televisione con il trionfo di Fazio domenica sera, oltre 2 milioni di spettatori su una rete che di solito fa un quinto degli ascolti. Fazio debutta col botto sul 9, Tele Meloni paga caro l'addio, scrive Giovanna Vitale, più di 2 milioni di spettatori perché tempo che fa traslocato su Discovery a farne le spese, soprattutto Report su Rai 3, diciamo che ha accettato serenamente il passaggio alla domenica, poca solidarietà stavolta. Vabbè. Ora sì, ora no. La Polonia, a pagina 18 e a pagina 19, Tusk porta al trionfo l'opposizione filoeuropea, inizia una nuova era, ora Orban è solo, i sovranisti restano il primo partito ma senza i numeri per governare. Piattaforma civica, terza via e sinistra verso la maggioranza, il governo solo intorno a Natale, prima il presidente della Repubblica darà l'incarico a Morawiecki. E poi un sollievo per l'Europa, scrive Timothy Garton Ash, ma invertire la rotta sarà un'impresa ardua, l'enorme sfida sarà estirpare il processo di occupazione strisciante dello Stato da parte del PIS, dai media al potere giudiziario alle imprese pubbliche, e questo ogni volta è la questione più rilevante, almeno una delle questioni più rilevanti. Poi ancora cronache italiane, pagina 20, migranti, 200 funzionari per 85.000 richieste d'asilo. Noi travolti scioperiamo, il bluff delle procedure accelerate, pressioni dal governo, ma applicare le nuove norme è impossibile. Le commissioni si ribellano, 200 funzionari e neanche tutti formati, è un altro regalo del decreto Cutro. Queste 200 persone dovrebbero convocare i migranti, ascoltare le storie, ricostruire le vite, verificare, istruire le pratiche, valutare con coscienza e competenza se concedere un qualche tipo di protezione o negarla. Ora diciamo, si fa facile la divisione, 85.000 diviso 200, fa i conti di quante storie si deve occupare una sola persona. Poi la pista di bob di Cortina, il caso dei giochi invernali 2026, alle Olimpiadi Cortina finisce fuori pista, l'Italia regala bob e slittino all'estero. E non l'ha presa bene Repubblica, evidentemente. La resa di Malagò, ha deciso il governo, avremo ricadute sui costi, le gare spostate a St. Moritz, il tentativo disperato di Cirio, presidente della giunta regionale piemontese. Anche Repubblica, come il manifesto, parla della notte bianca delle edicole, una luce sulle edicole, ci vogliono spegnere, resisteremo, stasera in centinaia di città i giornali accenderanno una lanterna per chiedere aiuti al governo contro il rischio chiusura. Mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda Repubblica, non, le questioni, le cronache romane le andremo a leggere come di consueto al termine della nostra rassegna stampa. Fra pochissimo arriva anche il manifesto. Allora, dalle colonne di Repubblica a quelle del manifesto, anche il manifesto apre ovviamente su Gaza, Un popolo di troppo è il titolo della sezione del manifesto dedicata a questo. Il valico di Rafa è sigillato, zero aiuti, l'acqua esaurita, Israele non autorizza l'attesa apertura del confine con l'Egitto, a Gaza rubinetti a secco, la catastrofe è imminente, dice l'OMS. Il 21 ottobre al Cairo, meeting dei paesi arabi e dell'Unione Europea, forse arriva Biden che invia un team a Ismaila. E poi c'è Sabato Angeri che intervista un sopravvissuto al rave, e sempre rave del 7 ottobre ovviamente, e sempre Sabato Angeri che redige una cronaca da Tel Aviv mentre suonano le sirene. Netanyahu: vattene in piazza per gli ostaggi dimenticati. Le manifestazioni di protesta contro la riforma della giustizia hanno spaccato il paese. Tra negoziato e reazione militare, l'approccio dell'esecutivo è solo la vendetta. Presidi, cartelli e preghiere, in tanti si ritrovano in una città spettrale contro il governo senza leader. Poi nella pagina successiva, come è annunciato, c'è questa lunga intervista di Giansandro Merli alla filosofa Judith Butler, di cui circola anche un altro intervento più lungo che credo, mi pare di ricordare, sia stato tradotto sulle colonne dell'Internazionale. Solo una democrazia radicale può porre fine alla violenza. Serve una forma di coabitazione politica tra uguali. Lunga e come sempre molto interessante l'intervista a Butler, che si conclude così. Quando scoppia la guerra, chiede l'intervistatore, tutto il resto passa in secondo piano. Non è il tempo del femminismo. Movimento femminista, risponde lei, contro guerra, violenza statale e lotta armata è estremamente importante. Lo abbiamo visto nei Balcani, in Turchia, Sudafrica, America Latina, dove ci sono movimenti enormi per la democrazia e contro la violenza. Ni una meno, sulle lotte indigene non sono coinvolte nella lotta armata, ma in mobilitazioni di massa che si battono per estendere la democrazia in tutta la popolazione. Nell'ex Jugoslavia le donne in nero erano contro la violenza, tutta la violenza, serba o croata. Abbiamo molto da imparare dai movimenti femministi perché hanno riflettuto per decenni sulla violenza a ogni livello, venga essa da Stato, polizia e famiglia. È possibile la non violenza durante una guerra? No, ma non è una ragione per rinunciare ad affermarla. A volte affermiamo l'impossibile, qualcuna deve farlo, altrimenti diventiamo tutti guerrieri, accettiamo la realpolitik. È possibile che le persone ti prendano per pazza, pensino che sei naif o idealista, lasciamole pensare quello che vogliono. Poi ancora abbiamo l'atteggiamento della Cina con Lorenzo Lamperti da Taipei, che parla di come cerchi di barcamenarsi in qualche modo la leadership cinese in una questione che è spinosa ovviamente per tutti: due stati, autodifesa e rispetto dei civili, l'equilibrismo cinese. Wang Yi parla con, Wang Yi sarebbe il ministro degli esteri cinese, parla con i paesi arabi e il segretario di Stato USA per raggiungere la stabilizzazione. La formula è la stessa della guerra in Ucraina, attenti alle preoccupazioni di entrambe le parti. Dopodiché si cambia decisamente questione e si passa alle elezioni in Polonia. Qui siamo a pagina 7 con l'inviato a Varsavia, Giuseppe Sedia, cambio di stagione, Batosta PiS, PiS è il nome del partito, dei gemelli Kaczynski, e Tusk sente odore di vittoria. Il partito di Kaczynski in testa con il 36% non ha la maggioranza, veniva da un trionfo elettorale l'ultima volta con il 43% dei voti, praticamente un polacco su due aveva votato il PiS. Decisivi i centristi di Terza Via e ritorna anche e ritorna anche la sinistra al 8%. E tutto questo, diciamo, ha una importanza non soltanto per quel che concerne il futuro governo polacco e quello che sarà che saranno le scelte del futuro governo polacco, ma ce l'ha anche e soprattutto per quanto riguarda gli equilibri all'interno sia delle istituzioni europee in generale, sia in particolare del Parlamento europeo, che si rinnova, lo sappiamo, fra pochi mesi. Bruxelles spera nello smacco ai sovranisti di ECR, il gruppo europeo di cui fanno parte appunto le forze sovraniste, populiste, eccetera, eccetera, comunque le si voglia chiamare, e di isolare Orbán. Il quinto paese europeo per numero di abitanti potrebbe ora rientrare nel campo europeista. In ballo lo sblocco di 35 miliardi del piano di rilancio e 75 miliardi del fondo di coesione. Poi abbiamo la manovra di bilancio, qui indubbiamente dei quotidiani che abbiamo sotto mano, Il Manifesto è la testata più radicalmente critica. La coperta corta di Meloni, bonus al vento e tagli per tutti, scrive Roberto Ciccarelli, approvato il disegno di legge di bilancio, taglio del cuneo, riforma IRPEF e privatizzazione. Senza risorse, prorogata l'una tantum, effimera e non strutturale contro l'inflazione. Ancora per quanto riguarda il manifesto, dall'America Latina, anche qui da Quito, dall'Ecuador, abbiamo l'Ecuador che si mantiene a destra, nuovo presidente sarà Daniel Noboa, giovane rampollo della dinastia più ricca del paese, che però ha sfondato nelle zone più povere, tra promesse ai giovani, anticorreismo e neoliberismo. E anche questo, diciamo, sarebbe un dato da analizzare a lungo. Poi dall'Ecuador all'Argentina, qui a scrivere è Emanuele Giordana, sì all'estradizione per il prete complice di Videla, respinto il ricorso dell'argentino Franco Reverberi Boschi, rifugiato in Italia. È una vittoria giudiziaria che dice che l'Italia non è un rifugio praticabile per chi commette crimini contro l'umanità. È soddisfatto al telefono l'avvocato Arturo Salerni, che difende l'ambasciata argentina in Italia. Sul tavolo del guardasigilli c'è alla firma il decreto di estradizione di un prete argentino accusato di omicidio e tortura. Una lunga battaglia legale durata 12 anni, ma che sembra giunta alla fine, almeno nella parte che riguarda l'Italia, dove l'ex cappellano Franco Reverberi Boschi si era rifugiato per sfuggire alla giustizia del suo paese. Ora Nordi ha 40 giorni per firmare il decreto che si tradurrà nella presa in carico del prete per estradarlo in Argentina. Basta che attraversi la strada per andare dalla canonica dove vive al comando dei carabinieri, ironizza Jorge Turburu, un basco argentino che vive in Italia da anni e che ha dedicato la vita con la Onlus 24 marzo per far arrivare la dea bendata nei luoghi rifugio scelti dagli assassini del regime della guerra Sucia, o perché fosse resa giustizia ai molti italo argentini uccisi e scomparsi durante la dittatura. Il caso inizia nel 2010 quando la procura di Mendoza chiede un'indagine su Reverberi, viene concessa l'anno successivo, ma il curato è già in Italia da mesi a Sorbolo, in provincia di Parma, dove è nato nel 1937 e dove esercita la sua attività religiosa. Il sacerdote si rifiuta di tornare in Argentina adducendo problemi di salute. Nel 2012 la magistratura argentina chiede l'estradizione, che arriva formalmente a Roma nel 2013. La giustizia italiana però la respinge perché, spiega Salerni, considera il reato prescritto, salvo che nel 2017 l'Italia incorpora il reato di tortura nel proprio ordinamento giuridico. La procura di Mendoza torna all'attacco e proprio recentemente il segretario per i diritti umani Orazio Pietro Galla Corti si è fermato a Roma per discutere delle richieste di estradizione ancora pendenti. La storia brevemente qual è? Durante la dittatura Reverberi Boschi fu cappellano ausiliario del 7° squadrone di esploratori di San Raffaele, Mendoza. Dai documenti risulta che assunse quell'incarico nel settembre 1980, ma in una nota Reverberi Boschi riconobbe di aver già collaborato con i militari. Le testimonianze indicano che agì nella casa dipartimentale, un centro clandestino che operava nelle sedi dei tribunali provinciali e in quella della fanteria della polizia. Un sopravvissuto ha dichiarato che gli suggerì di collaborare con i suoi rapitori per avere sollievo spirituale. Altri ricordano mentre assisteva alle punizioni in abito e scarpe nere con la Bibbia sotto il braccio. Il sacerdote è accusato di diversi casi di tortura e della morte di un giovane peronista, Guillermo Perón. Di questo dovrà rispondere ai magistrati argentini. Così la vicenda di Reverberi Boschi, su cui magari avremo modo di tornare anche in futuro. A pagina 15 Giuseppe Gariazzo ci parla dell'assassinio di Darius Merjoui, grandissimo regista iraniano, accoltellato insieme alla moglie a casa sua in una cittadina non molto distante da Teheran. La società iraniana in ogni inquadratura di Darius Merjoui, il regista che lottava contro la censura e che è stato assassinato insieme alla moglie e sceneggiatrice Muhammad Ifa. Infine, l'ultima pagina del manifesto è dedicato a un progetto organizzato dall'associazione Coscioni. Cittadini legislatori per caso, si svolgerà a Milano il 19 e 20 ottobre la prima assemblea civica con sorteggio su tutto il territorio nazionale, un progetto dell'Unione Europea organizzato dall'associazione Coscioni, e c'è anche il tempo per raccontare una sorta di democrazia 4.0 dalla Gran Bretagna a Singapore fra i temi aborto, clima, editing del genoma e fine vita. Con questo chiudiamo anche la lettura del manifesto e possiamo andare a dare un'occhiata alle colonne di Avvenire. Allora, diciamo che arrivati a questo punto, per quanto riguarda le cronache sia da Gaza sia dal Medio Oriente, non ci sono grandissime novità e grandissimi aggiornamenti. Giustamente il Avvenire mette l'accento sul fatto che, fra le altre cose, fra le varie mattanze, ce n'è anche una di giornalisti. Sono 12 i giornalisti morti e 4 quelli dispersi nel corso degli ultimi 8 giorni di conflitto. E poi, diciamo, come sempre in questi casi, Avvenire si fa portavoce, come dire, delle istanze più dialoganti, in particolare grande spazio per quelli che sembrano essere una serie di colloqui intercorsi fra l'Italia e la Giordania, di cui si parla a pagina 7. Italia, Giordania, subito aiuti umanitari, si lavori per non allargare il conflitto. Meloni e Tajani ricevono a Palazzo Chigi Abdullah II, il re di Amman, l'impegno comune per la liberazione degli ostaggi. Quindi abbiamo la grande spazio per le elezioni in Polonia. Fra l'altro erano elezioni particolarmente delicate anche per Avvenire, perché la Polonia è un paese molto molto cattolico. Molto molto cattolico si è sempre dichiarato Kaczynski e tutto il partito PiS, e però un mondo, o almeno quello legato al sovranismo polacco, fatto di un cattolicesimo assai in contrasto, diciamo, con l'attuale linea vaticana, molto critico su molti aspetti, e quindi, insomma, a maggior ragione è ovvio è ovvia una particolare attenzione. La Polonia ai sovranisti non è bastato vincere, Tusk trova i numeri per fare un governo. L'opposizione europeista guidata da Coalizione Civica con Terza Via e la sinistra a sorpresa ottiene la maggioranza con il 48%. Diritto e Giustizia resta il primo partito con il 37, difenderemo comunque la nostra sovranità, dice Kaczynski, come se ci fosse qualcuno che metteva in dubbio la sovranità polacca all'interno della Polonia. Forse già oggi l'incarico del presidente Duda, però si rischiano mesi di ingovernabilità. Si è recata ai seggi il 73% degli aventi diritto, che è una quota superiore anche al voto del 1989, che è stato quello più partecipato in assoluto, erano le prime elezioni libere. Stravolte così tutte le previsioni, decisiva la mobilitazione dei giovani, fra le donne ha pesato la questione aborto. E in un'analisi evidentemente, come dire, piuttosto benvolente nei confronti del vincitore, Diego Motta scrive: l'affluenza da record, l'antidoto ai populismi. Ancora sulle elezioni in Polonia, un'intervista a Szymon Hołownia, che è il leader di Terza Via, questo partito che ha avuto un enorme successo, oltre il 14% dei voti. Siamo alternativi al duopolio, abbiamo attirato gli indecisi, risolveremo il conflitto con l'Unione Europea sullo Stato di diritto. Quindi dall'Italia la sanità, pagina 13, noi sfruttati e vittime dei baroni, la denuncia dei medici specializzandi, i camici bianchi in formazione lamentano il sovraccarico di lavoro e di ore, la frequente assenza di tutor che spesso li vede costretti a mandare avanti i reparti da soli, se tiri fuori i problemi ti minacciano in sede di esame. Questo, diciamo, vecchi metodi che però noto con piacere rimangono sempre uguali, evidentemente funziona, ai noi. Poi abbiamo anche qui la vittoria di Daniel Noboa in Ecuador. Per il resto non mi pare ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda Avvenire. Allora, a questo punto abbiamo l'ultima testata nazionale che ci rimane, che è il Messaggero, poi concluderemo con la come sempre con le cronache locali. Il Messaggero, a differenza degli altri quotidiani che abbiamo sotto mano, apre sulla manovra economica, sottolineando che tutto sommato va, se non benissimo, bene. Poi diciamo le quote sono abbastanza risibili, per esempio il titolo è: Meloni 100 euro in più ai redditi medio bassi, tagliato il canone RAI. Il canone RAI mi pare di capire che passa da 90 a 70 euro, per carità, sempre ben voluti i 20 euro, ma insomma in un anno non è che cambino molto. Poi così si dà un colpo ulteriore al servizio pubblico, ma vabbè. E poi quella, abbiamo gli aiuti sui mutui per gli under 36, i sostegni sugli affitti, un maxi anticipo per gli statali fino a 2000 euro e solo in ultimo la stretta sulla flessibilità con quota 104, che è un po' la criptonite di Salvini. E non solo, su Gaza e sul Medio Oriente non c'è altro di nuovo, di rilevante rispetto a quanto abbiamo detto finora. Idem dicasi per l'attentato l'attentato di Bruxelles, e poi abbiamo le elezioni in Polonia con un'intervista a un esponente di Fratelli d'Italia, cui il Messaggero chiede, dice, ma insomma, siete scontenti per quello che è successo, e insomma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, cerca di sostanzialmente parlare d'altro. Grande spazio per la notte delle edicole, con la campagna per sensibilizzare cittadini e istituzioni, la richiesta di rendere strutturali credito d'imposta e bonus per la carta stampata. E con questo direi che possiamo anche chiudere la lettura del Messaggero e chiudere anche la parte dedicata alle cronache nazionali. Quindi qualche momento ancora per le cronache romane. Abbiamo partiamo dal Messaggero, visto che stavamo da queste parti. Da termine all'Esquilino, Ama taglia la raccolta, il porta a porta nel caos, disagi con la riprogrammazione per il ritiro dei rifiuti domestici, problemi anche a Monti. E poi abbiamo la fuga dei netturbini dal lavoro domenicale, nonostante un accordo sullo straordinario, e i biglietti al Colosseo, da domani soltanto biglietti nominali con qualche ritardo, ma insomma ci siamo arrivati. E poi il consueto articolo anti-Trump, sempre la TV, cioè Termini Vaticano Aurelio, il tram che dovrebbe partire dalla stazione Termini, fare Via Nazionale, Corso Vittorio e poi da San Pietro arrivare fino all'Aurelia. Però diciamo oggi c'è una particolarità, perché di solito ce la si prende con Via Nazionale, oggi è la volta di Corso Vittorio. Il tram TV a Corso Vittorio, la strada rischia di morire. Con questo direi che possiamo anche chiudere la lettura del Messaggero, della cronaca romana del Messaggero. Cronaca romana di Repubblica, qui invece abbiamo questioni relative alle scuole, svastiche, propaganda e muscoli, l'estrema destra punta ai licei, dal Kennedy al Machiavelli, dal Montale al Plinio, frascritti a Hitler e richiami all'ordine, alla forza e alla tempesta, si moltiplicano le liste che alle prossime elezioni vogliono entrare a far parte dei consigli di istituto e decidere sui progetti. A Righi le minacce di morte a uno studente di un collettivo di sinistra sono rimaste anonime. E poi c'è il Piotta, sì, che parla del Giulio Cesare che frequentava, e anche qui i biglietti nominativi per per il Colosseo. Cronaca di Roma del Corriere della Sera, qui si apre con le strade killer, altre 4 vittime di incidenti in 48 ore, l'ultima una donna di 88 anni travolta da un furgone. Dall'inizio dell'anno 152 i morti, è un record tragico. Poi il Corriere, oltre che sulle cronache nazionali, come abbiamo detto, mette anche in cronaca romana l'ottantesimo anniversario della razzia nazista al ghetto nel 1943, il ricordo e il silenzio. E poi, da Termini, lavori in corso e taxi scomparsi, ieri ha aperto il cantiere del Giubileo, i fili interminabili per le auto bianche e per il resto direi che possiamo chiudere qui. Le 9:54, minuti primi, con le cronache romane abbiamo chiuso anche questa sezione della nostra rassegna stampa mattutina, e anzi l'abbiamo chiusa proprio definitivamente, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi i prossimi appuntamenti della mattinata. Lettura del Messaggero, della cronaca romana del Messaggero, cronaca romana di Repubblica. Qui invece abbiamo questioni relative alle scuole, svastiche, propaganda e muscoli, l'estrema destra punta ai licei, dal Kennedy al Machiavelli, dal Montale al Plinio, frascritti a Hitler e richiami all'ordine, alla forza e alla tempesta, si moltiplicano le liste che alle prossime elezioni vogliono entrare a far parte dei consigli di istituto e decidere sui progetti. A Righi le minacce di morte a uno studente di un collettivo di sinistra sono rimaste anonime. E poi c'è il Piotta, sì, che parla del Giulio Cesare che frequentava, e anche qui i biglietti nominativi per per il Colosseo. Cronaca di Roma del Corriere della Sera, qui si apre con le strade killer, altre 4 vittime di incidenti in 48 ore, l'ultima una donna di 88 anni travolta da un furgone dall'inizio dell'anno. 152 i morti, è un record tragico. Poi il Corriere, oltre che sulle cronache nazionali, come abbiamo detto, mette anche in cronaca romana l'ottantesimo anniversario della razzia nazista al ghetto nel 1943, il ricordo e il silenzio. E poi da Termini, lavori in corso e taxi scomparsi, ieri ha aperto il cantiere del Giubileo, i fili interminabili per le auto bianche e per il resto direi che possiamo chiudere qui. Le 9:54, minuti primi, con le cronache romane abbiamo chiuso anche questa sezione della nostra rassegna stampa mattutina, e anzi l'abbiamo chiusa proprio definitivamente, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi i prossimi appuntamenti della mattinata.